Davide Giacalone, che ritroviamo per la rassegna stampa. Buongiorno.
Buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide, allora questa mattina tutti i quotidiani, pressoché tutti in edicola, parlano e scelgono di aprire con la nuova legge di bilancio. Le novità annunciate in conferenza stampa nella giornata di ieri dal presidente del Consiglio Mario Draghi, i ministri dell'economia e del lavoro Franco e Orlando. Noi andiamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Draghi, due punti: una manovra per la crescita, via quota 102, tagli fiscali e super bonus. Il Consiglio dei Ministri vara una manovra da 30 miliardi, no dei sindacati, stop della FIOM. Il Premier dice una ripresa ben oltre il 6% per le pensioni, tornare al sistema contributivo.
Cioè tornare alla legge Fornero, perché prima della legge Fornero non c'era un sistema contributivo, o meglio c'era un sistema misto. Questo delle pensioni è una sorta di cantiere eterno, le cose quindi vanno nella direzione indicata dal governo. Osservo due cose. Intanto questo richiamo fatto alla crescita dal Presidente del Consiglio era un richiamo molto einaudiano, perché era Luigi Einaudi ad avere scritto che la ricchezza cresce non perché c'è questo o quel governo, ma perché milioni di italiani la mattina si svegliano e si preparano per andare a lavorare, e quel loro lavoro che fa crescere la ricchezza, ed è la ragione per la quale il non lavoro è nemico della ricchezza. Su questo non c'è alcun dubbio. Ieri il Presidente del Consiglio ha ricordato che il compito del governo, quello che una legge di bilancio può fare, è predisporre le cose perché una crescita possa essere facilitata, quindi il lavoro degli italiani possa essere facilitato e reso nel tempo progressivamente sempre più efficace, ma poi la ricchezza la crea chi va, i generatori di lavoro e di produzione. Nell'insieme la legge di bilancio viene presentata dai titoli dei giornali, che credo che per molti siano anche il massimo di quel che leggono sui giornali, i titoli, come 12 miliardi in meno di tasse. Sì, che naturalmente è un passaggio importante, ma nell'insieme l'impressione è che da una parte ci sia il governo che sa benissimo che ci sono alcuni pezzi del passato che devono essere abbandonati. È stato ricordato quello delle pensioni, ma la stessa cosa è il reddito di cittadinanza, perché quando Draghi dice è chiaro che il sistema precedente non ha funzionato, che cosa volevate? Cioè, un disegno, volete che ve lo disegni per spiegarvelo a me? È talmente evidente. Allora, il governo predispone i meccanismi per uscire dalle secche che si sono costruite nel passato e spostare ricchezza dove genera ricchezza, e quindi verso la produzione e il lavoro. E dall'altra le forze politiche a turno e sui diversi aspetti si affannano a far cosa? A frenare, a smorzare, a evitare che questo accada subito. E la stessa cosa vale per i sindacati. Non è una bella scena, non è una bella scena da questo punto di vista, perché poi comunque in democrazia e nel mercato tocca alle parti sociali per il mercato, tocca alle forze politiche per la democrazia presentare le loro idee agli elettori, raccoglierne il consenso e costruire il Parlamento. Non è che ti puoi nella vita limitare a dire sì, ho capito che tu stai facendo il necessario, ma per carità rallenta un poco, per carità un po' di meno, per carità questo l'anno prossimo. Perché se no poi si arriva alle cose come le pensioni, cioè dice bisogna fare quota 102, no, facciamo lo sciopero, e allora facciamo così, facciamo quota 102 come ho detto io, però solo per l'anno prossimo, poi dopo torniamo alla Fornero. Dice bravo, ecco, questa mi sembra una mediazione, non è una bella figura metterla così.
Parliamo del Presidente della Repubblica in pieno semestre bianco, si sparano tanti nomi, diciamocelo, alcuni più o meno probabili. Sono nelle pagine interne del Corriere, migliaia di firme per Segre al Colle, lei dice grazie della stima, ma non fa per me.
Ma io, la grandiosità di questa donna è straordinaria, anche perché con poche parole, dicendo magari io non ho la competenza, ricorda ai tanti smemorati o semplicemente non hanno mai saputo che non è un concorso a individuare il migliore italiano. Anche perché poi si prende il migliore italiano per cosa? Ce ne sono alcuni che hanno dimostrato di essere più veloci di altri nel correre su una pista olimpionica, ce ne sono altri che sono più capaci di creare ricchezza e così via. Il Presidente della Repubblica ha un ruolo molto preciso descritto dalla Costituzione ed è il rappresentante dell'unità nazionale, è il garante degli equilibri istituzionali. Quello è il mestiere che deve fare. E normalmente si sceglie, si cerca di scegliere, qualche volta in maniera con la mano fortunata, qualche volta forse un po' meno, si cerca di scegliere chi è in grado di svolgere quella funzione. Da questo punto di vista, il tentativo delle forze politiche di dire noi facciamo il nostro blocco è omogeneo e quindi abbiamo i numeri per il Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica dovrebbe sempre nascere dal dialogo, anche perché nella nostra Costituzione il seggio che lo elegge, che non è solo il Parlamento, ma il Parlamento integrato con i rappresentanti delle regioni, è un seggio che non parla. Cioè non c'è un dibattito sul leggiamo Tizio anziché leggiamo Caia, non c'è proprio per questo, perché deve essere un intessuto prima un dialogo fra le forze politiche per la scelta di qualcuno che rappresenti un equilibrio, e come tutti gli equilibri non può essere il mio o il tuo, perché in quel caso l'equilibrio è andato a farsi benedire. Non c'è il candidato. Quest'altra cosa famosa delle interviste che fanno a Tizio, Caio, a Berlusconi in maniera particolare in questi giorni, ma lei si candida alla Presidenza della Repubblica? Non c'è la candidatura alla Presidenza della Repubblica, almeno un po' di rispetto per il nostro dettato costituzionale, almeno leggetelo, ecco.
Davide, abbiamo poco più di un minuto, ma abbiamo tempo per parlare dalla prima del giornale di politica centrosinistra, debacle centrosinistra, il rancore di Letta, questa è l'apertura, il segretario dei Democratici non accetta il disastro sul DDL Zan e se la prende con Italia Viva e Forza Italia, con loro ho chiuso, ma intanto esplode il PD, che succede?
Ma non è solamente Italia Viva, devono capire una cosa, dice è stato affossato il disegno di legge Zan perché è stata la prova generale dell'elezione del Presidente della Repubblica, quindi non c'è unità nella sinistra. No, non c'è unità nella sinistra, come non c'è unità nella destra. Nella sinistra, sul disegno di legge Zan, oggi lo ricorda un bell'articolo del professor Ricolfi sul Messaggero, ci sono parti significative della sinistra e del pensiero di sinistra che dicono che quel disegno di legge era pessimo, che non poteva funzionare, che c'erano intere parti che dovevano essere tolte, a cominciare dall'articolo 4 proprio sulla libertà di pensiero, proprio di pensiero, di espressione del pensiero, cioè robe banali. Non può farne una questione di schieramento. Se ne fa una questione di schieramento, allora ha ottenuto Letta esattamente quello che oggi depreca, cioè se ne fa una questione di schieramento, allora sì, c'è qualcuno che ha votato contro il disegno di legge Zan per fargli vedere che il suo schieramento non è unito. Non è un buon modo di procedere, bisogna abituarsi a parlare nel merito delle questioni, avendo la pazienza di ascoltare gli altri, perché chi non ascolta non ragiona molto.
Se il centrosinistra non è unito, non lo è altrettanto il centrodestra. Siamo a pagina 10 e 11 del Corriere della Sera, due pagine dedicate intanto al doppio patto Salvini-Berlusconi su sistema maggioritario e Quirinale, tregua con i ministri di Forza Italia che però avvertono, dice, restano ancora dei nodi. Pagina 11 invece c'è un'intervista al coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani che dice: noi mai stati subalterni, dice, io filo sovranisti, la mia storia parla per me. Davide.
Sì, quello che vale per il centro-sinistra vale pari per il centro-destra, cioè continuano questa recita dell'unità interna, cioè di voler accreditare l'idea che non ci sono divisioni. A parte che non è possibile, diciamo, in natura che non ci siano degli esseri umani che si mettono assieme e che non abbiano delle idee, delle opinioni diverse, delle sensibilità diverse. Ma poi al di là di questo è del tutto evidente. Due stanno al governo e uno sta all'opposizione. Ma vi pare un polo unito? Diciamo una cosa di... Tajani, che è stato presidente del Parlamento europeo, uno degli esponenti del Partito Popolare Europeo, dice: ma scusate, ma vi pare che io possa mai essere un sovranista? No, infatti non mi pare che Tajani possa mai essere un sovranista. Però posso assicurargli che nel centrodestra la maggioranza ce l'hanno i sovranisti. Ma se ne sarà accorto anche lui, suppongo, perché allora questi nodi vanno in qualche modo risolti. Se non li affronti, non è che ottieni l'unità in vista di qualche cosa, per esempio, che so, l'elezione del Presidente della Repubblica. Tanto le elezioni politiche si fanno molto più in là. Se non li affronti queste questioni, a destra come a sinistra, l'unica cosa che ottieni è la perdita di credibilità. Nel frattempo il governo passa dal sistema retributivo al sistema contributivo per le pensioni, tornando alla legge Fornero, così per i fatti suoi. e i ministri che rappresentano quelle forze politiche che alla fine si alzano in piedi e applaudono. Beh, non è, come dire, se la politica vuole trovare il sistema per dimostrarsi irrilevante, ci sta riuscendo in maniera egregia.
Ci occupiamo di cronaca giudiziaria, Davide, torna la questione del Mottarone, siamo ancora una volta nelle pagine interne del Corriere della Sera, il titolo: Mottarone, giusto l'arresto dei due scarcerati. Fondamentalmente il Tribunale del Riesame di Torino torna a parlare del gestore dell'impianto e del direttore di esercizio che erano stati scarcerati a pochi giorni dalla caduta proprio della cabina della funivia.
Sì, era il 23 maggio, poi la procura dispose il fermo di alcune persone, il giudice delle indagini preliminari non convalidò il fermo, quindi non dispose l'arresto, la procura ha fatto ricorso al Tribunale del Riesame, il Tribunale del Riesame adesso invece dice no, c'aveva ragione la procura, vanno arrestati. Allora, noi siamo però nel frattempo arrivati al 29 di ottobre. A questo punto, a parte che le indagini dovrebbero in qualche modo essere verso la fine, ma chiunque siano, bisognerà che in carcere ci vadano a scontare una pena se verranno condannati, non ad aspettare che finiscano le indagini. Perché se tu cominci a rimettere agli arresti in custodia cautelare delle persone dopo tutto questo tempo, ma qual è la ragione? Perché c'è il rischio di inquinamento delle prove? Zero totale, perché le indagini dovrebbero essere già verso la conclusione. C'è il rischio di reiterazione del reato? Ma la funivia è caduta. C'è il rischio di fuga all'estero? No, la fuga all'estero, se dovevano fuggire erano già scappati. Allora io capisco che una parte dell'opinione pubblica dice giusto, perché adesso così devono pagarla. No, devono pagarla davanti a un tribunale che eventualmente li condanni dove ci fossero gli elementi della colpevolezza, cosa che non spetta né a me, né alla radio, né alla televisione, né al bar stabilirlo, ma al tribunale. Che ci fanno adesso con la custodia cautelare? Perdiamo tempo.
Un paio di titoli, Davide, prima di salutarci. Prima pagina del Messaggero: reddito, l'ora dei controlli, taglio delle tasse sul lavoro, stop all'assegno dopo due offerte rifiutate, Conte chiama Draghi, manovra anche 12 miliardi per gli sgravi fiscali, super bonus confermato. Dalla prima del Fatto Quotidiano: legge di bilancio, via il cashback e quasi tutto il super bonus, reddito a Confindustria, aumenti a sindaci e company. Davide, ci ritroviamo domani mattina per la nuova rassegna stampa alle 7:10.
A domani, intanto buona radiovisione a tutti.
Francesco Del Sio!
Che bello, buongiorno, Barbara. Mi sei mancata l'ultima settimana. Queste presentazioni me le porterò sempre nel cuore.
Ma sì, guarda, se volete le scrivo tutto. Farò un libro come Giacalone poi, con tutte le presentazioni di Del Sio.
Allora, Francesco, questa mattina torniamo a parlare, l'abbiamo fatto diverse volte, di giovani, perché insomma la notizia del giorno è la legge di bilancio, le novità annunciate, e noi parliamo però di una scossa mancata per quanto riguarda i giovani. Ci spieghi come mai è mancata, secondo te, Francesco?
Sì, buongiorno Luigi. Parliamo di legge di bilancio, come dicevi giustamente, e parliamo di una discussione francamente surreale che anima partiti politici, sindacati e governo su quota 100 e su tutte le possibilità per andare in pensione per la generazione già ampiamente garantita, no? Quella dei cinquantenni, dei sessantenni o addirittura oltre. Non si parla in alcun modo invece del destino dei giovani italiani, e quindi oggi la scossa è in realtà una denuncia, come dicevi, di una scossa mancata, quella dei giovani italiani, quindi sostanzialmente delle generazioni dei ventenni e dei trentenni di oggi, che non soltanto non avranno quella pensione così generosa quale garantiamo oggi alle generazioni più anziane, ma soprattutto non riescono a entrare adeguatamente nel mercato del lavoro, anche perché non esistono canali di accesso veri e propri. Di questo parliamo oggi.
Esatto, è proprio in termini di difficoltà di entrare nel mondo del lavoro. Qual è la situazione proprio a livello concreto, no, per quanto riguarda la disoccupazione dei giovani in Italia ad oggi?
È una situazione oggettivamente complicata. Facciamo parlare i numeri, come sempre. 29% il tasso di disoccupazione dei giovani in Italia, è uno dei più alti in Europa. Quasi 100.000 giovani ogni anno in Italia fuggono in altri paesi europei per cercare opportunità migliori. Un giovane su tre tra 20 e 34 anni in Italia è un NEET, cioè non studia, non lavora, non fa training professionale. Sono numeri molto gravi, molto complicati, e quindi rispetto a tutti questi numeri noi ci aspetteremmo che il governo e che i partiti discutessero di come risollevare le sorti di questa generazione, di come aiutarla a liberare le sue energie. E invece così non è.
aiutarli ad alzarsi anche dal divano. Adesso faccio la vecchia, se vi ricordate quando qualche anno fa qualcuno disse che i nostri giovani erano ciusi, cioè un po' schizzinosi e non gli andava bene niente. Ma sono davvero schizzinosi oppure manca proprio, come posso dire, un terreno su cui agire, un percorso da fare?
Allora Barbara, facciamo un esempio concreto. Secondo me non sono affatto schizzinosi e queste definizioni di massa, come dire, sono da rigettare quasi per definizione. Ma facciamo un esempio concreto. Un ragazzo oggi cerca un'occupazione di livello medio-basso perché magari non è andato all'università e vuole lavorare subito. Come trova il suo posto di lavoro?
Come trova?
Attraverso le segnalazioni degli amici, le raccomandazioni, tutte le reti familiari possibili e immaginabili. Non esiste in Italia un sistema di accesso al mercato del lavoro pubblico, universale, che valga per tutti i ragazzi.
Ci sono anche i centri per l'impiego, mi verrebbe da dirti, Francesco.
Ale.
Che come sappiamo, non funzionano affatto. Affatto, soltanto il 3% dei posti di lavoro oggi viene cercato ogni anno e trovato attraverso i centri per l'impiego. Allora, guardate, se priviamo i giovani persino della possibilità concreta di accesso al mercato del lavoro, ciusi non ciusi, la situazione va cambiata subito, altro che quota 100.
E poi c'è anche un dibattito a proposito di come queste ragazze e questi ragazzi debbano trovarsi un lavoro, sul ruolo che devono avere le scuole superiori e le università. Alcuni dicono non è il loro compito, loro devono istruire i ragazzi, imparare a far sì che diventino delle persone, degli esseri umani che sappiano comportarsi nel mondo. Altri dicono invece no, solo proprio a scuola bisogna formare questi ragazzi e bisogna che queste scuole, queste università si mettano in contatto con le aziende. Alcune lo fanno, alcune non lo fanno. Qual è il ruolo secondo te della scuola e dell'università in questo senso?
Questa è una domanda capziosa, perché tu sai bene da quale parte sto in questo dibattito, ovvero la seconda. Le scuole professionali soprattutto e le università in realtà vivono, prosperano, diventano realmente incisivi all'interno della società italiana se costruiscono ponti forti, importanti con il mondo del lavoro. Pensiamo a tutto il sistema della formazione professionale, RTL se ne occupa molto, no? Anche con il posto in fabbrica. Quel sistema sta facendo le fortune delle imprese tedesche, che oggi vicino ai loro siti produttivi trovano giovani formati che hanno già nelle aule scolastiche idea di quello che affronteranno poi nelle aziende. L'Italia aveva negli anni 60 e 70 un grandissimo sistema di scuole di formazione professionale, di fatto lo ha smantellato o lo ha trascurato in maniera tale da renderlo inefficace. Ecco, questo è un altro esempio concreto di quello che si potrebbe fare invece per aiutare i nostri ragazzi a trovare le loro opportunità.
Ed è il problema per cui ci arrivano parecchi messaggi in questo momento al 378-378-1025. Conosco almeno 10 aziende, Massimo da Varese, meccaniche o meccatroniche, che non trovano personale. A proposito di questo.
E su questo c'è un programma ad hoc, si chiama Il Posto in Fabbrica, RTL ce l'ha, l'abbiamo creato tutti insieme e siamo orgogliosi di questo.
È vero, è un programma proprio di servizio per chi cerca lavoro e per chi cerca manodopera. Grazie a Francesco Del Zio, ci ritroviamo venerdì prossimo con La Scossa.
Grazie, buona scossa a tutti.
Torna a trovarci Roberto Arditi, buongiorno, rieccoti.
Buongiorno Barbara, stavo giusto guardando i messaggi,
sì?
Dei nostri ascoltatori. Che sono attenti e dicono cose interessanti proprio sui temi che tra un secondo tratteremo.
Esatto, perché dobbiamo tornare sulle parole di Mario Draghi ieri in conferenza stampa dopo il via libera alla manovra. Esatto.
C'è da festeggiare, Roberto, perché si parla di oltre 10 miliardi, mi correggerai, di tagli alle tasse.
Si parla di questo, certo, e gli impegni del governo sono di questo genere. Allora, perché facevo riferimento ai messaggi che leggevo mentre ascoltavo la canzone di Vasco Rossi? Perché oggettivamente la situazione è inedita per l'Italia. Cioè, noi ieri abbiamo assistito ad annunci ufficiali del governo nei quali si parla di riduzione delle tasse sia sul lato IRPEF che sulle tasse sul lavoro, che sono una delle, diciamo, dei pesi del sistema italiano, in dimensioni sconosciute al recente passato italiano. Poi è vero, lo segnalava uno degli ascoltatori di RTL, che quando adesso noi diciamo con entusiasmo che l'Italia sta crescendo probabilmente oltre il 6% del PIL, giustamente in un messaggio si diceva: beh, si fa presto rispetto ai dati dell'anno precedente, così condizionato da quello che è successo per la pandemia, Quindi perché dico questo? Perché è vero che questi dati positivi del momento italiano sono anche figli della condizione eccezionale nella quale si manifestano. Però dobbiamo stare attenti a un punto centrale che va al di là dei meriti del governo o della manovra annunciata ieri. Il punto è che abbiamo tra le mani un momento particolarmente favorevole dopo una tragedia che ancora non è finita, peraltro, perché in questo momento sono disponibili anche a livello internazionale risorse che in passato non c'erano. Ora, questo è il punto centrale. Noi per la prima volta in questo fine di ottobre del 2021 assistiamo a un capo del governo che può, perché non è che gli altri erano cattivi e Draghi è buono, il Draghi è per la prima volta da capo del governo nelle condizioni di fare un discorso di significativa riduzione del carico fiscale. I suoi predecessori semplicemente non potevano farlo, non è? L'avrebbero voluto fare anche loro, ma diciamo la condizione dei conti pubblici non lo permetteva. Allora questa occasione è un'occasione, una finestra temporale che non durerà all'infinito. Per questo Draghi, e io in questo condivido l'impostazione del governo, ad esempio sul fronte delle pensioni sta portando le cose verso la logica usata in tutto il mondo: aumenta l'età della vita media delle persone, l'andata in pensione, tranne che per i lavori più faticosi, deve seguire la stessa logica. Ma quello che io voglio dire è che abbiamo una finestra da non sprecare, e questo è il punto centrale che riguarda tutto il sistema. Un'ultima osservazione: una delle misure rilevanti è quella dell'ormai celeberrimo reddito di cittadinanza, che ha funzionato nella misura in cui ha dato risorse a persone, anche se qualcuno non se lo meritava, che avevano bisogno, ma non ha funzionato ed è stato un disastro nella sua seconda missione, che era quella di mettere in moto, diciamo così, una possibilità di lavoro per queste persone. Anche qui grande attenzione, perché gli strumenti anche di carattere fiscale, diciamo così, non sono strumenti neutri, funzionano se poi si calano per esempio in un sistema economico che li usa e li fa funzionare bene. Quello che dobbiamo cogliere è il momento particolarmente favorevole per fare delle cose buone. Non so se rendo l'idea.
E questo è il momento per fare delle cose buone?
Lo è assolutamente, e lo dimostra un ultimo dato che vi voglio dare. Sì. Abbiamo una ripresa eccezionale delle esportazioni italiane, in particolare nel settore agroalimentare, ma riguarda anche altri settori. Pensate che per la prima volta il settore agroalimentare italiano sta superando i 50 miliardi di euro di valore nelle esportazioni, e tutte le grandi, diciamo, gruppi, associazioni di categoria, per esempio la Coldiretti, che è la più grande di tutti, attraverso Filiera Italia l'altro giorno ha annunciato l'obiettivo, sì, di portare queste esportazioni in 10 anni da 50 a 100 miliardi di euro in virtù dei nuovi mercati, in particolare nell'est del mondo, e delle nuove condizioni del commercio internazionale. Finisco qua. Quello che voglio dire è: l'occasione per l'Italia è di quelle che capitano una volta a generazione. E ho detto tutto.
E allora, insomma, l'auspicio, Roberto, è che saremo in grado, insomma, di saperla cogliere. Ti ritroviamo venerdì prossimo. Intanto, Roberto Raditti, buona settimana e buon lavoro.
Altrettanto, buon weekend.
E adesso Don Antonio Mazzi, buongiorno.
Eccomi, ciao. Oggi l'adolescenza è la patria dei grandi sogni.
Parlavamo di giovani prima, eh? Quindi l'adolescenza, la patria dei grandi sogni. Bella questa donna.
Cerchiamo di essere adolescenti anche noi, via.
Anche noi, tutti quanti un po' più giovani. Grazie al nostro, Don, Don Antonio Mazzi. Ciao, buona giornata.
Ciao.
Giletti 102.5. Una buona giornata a tutti voi, questa è RTL 102.5, bentornati sulla prima radiovisione d'Italia. Io sono Luigi Santarelli, nuova puntata di Giletti 102.5. Allora, Massimo Giletti, buongiorno.
Sono abituato a vedere te davanti a me, invece oggi c'è questa ragazza in vestito
floreale,
un vestito particolare, quasi, no?
Ma l'avevo l'hanno detto tutti, ma posso capire, ho sbagliato outfit, parliamo un attimo di frivolezza.
No, noi siamo abituati con Valentina che è molto sobria, eccetera, invece oggi vediamo questo vestito. Allora, al di là di questo, nella notte ci sono le prime riflessioni sui 30 miliardi e più di manovra, avete sentito? Noi vogliamo soffermarci sulle pensioni. In realtà Draghi, secondo me, non ha dato una risposta. Ha detto: vabbè, quota 102, però poi si farà un tavolo nel 2023, si deciderà. Di questo vogliamo capire cosa pensate. Se questo è un paese dove la riforma delle pensioni non si riesce mai a fare in modo serio, si rimanda una volta 100, una volta 102, poi 103, 104, alla fine chi se la prende quel posto secondo me saranno i giovani come Stefania che è davanti a me. Buongiorno a tutti, allora vai Luigi.
Buongiorno, già che c'è non potevamo fare quota 102,5, insomma ci avrebbero fatto contenti.
Bravo, eccola la RTL anche sua, Draghi, tu vuoi che Draghi ieri Draghi avrebbe dovuto dire RTL anche mia, faccio 102,5.
Stiamo aspettando, insomma, che intervenga anche lui. Il numero è sempre quello, lo 02251515. Iniziate a chiamarci sin da subito. Ragioniamo insieme appunto di pensioni. Vi coordina la nostra Valentina Iannicelli. Buongiorno Valentina.
Buongiorno a tutti.
Insieme a lei Andy Ceccarelli in regia qui a Milano, Ricky Aristarco, Pio Ingenio, Massimo Lonigro che ci coordina con i social. L'hashtag come sempre Giletti 102,5. Twittate, siamo su Facebook, su Instagram, su tutti quanti i social. Stefania Iodice vestita di fiori perché è un po' il simbolo della rinascita, no Massimo? Il paese che rinasce con la nuova manovra come a primavera.
Ma tu vedo ormai, da quando stai a Milano hai preso questa...
Mi sente in diritto di prendere in giro perché non teme le conseguenze,
va
capito?
Va bene, allora pronti perché tra poco arriva un super ospite, ma di quelli top, piccolissimo,
vabbè, come sempre qua, come sempre.
Intanto partiamo.
300 secondi con... Massimo Ranieri.
Buongiorno Massimo.
Buongiorno. Ma voi a che è andato a letto?
No, lei, sei tu che sei ancora a letto, immagino. Dici dove sei?
Io sono nel letto, sì, tra il dormiveglia, diciamo così.
Eppure la voce è già pimpante, caro Max.
Ma sai, Massimo, La prima cosa che faccio, ovviamente incomincio a fare. Sì, ok, posso parlare, faccio due o tre vocalizzi come si usava un tempo, come si usava una volta. Per cui, e poi cerco di destarmi subito perché poi inizia la giornata che è piena di robe, piena di cose, e poi grazie a Dio, insomma, qui a Roma ci si gode ancora le giornate con queste bellissime giornate e anche col caldo. Siamo nel pomeriggio, siamo a 22-23 gradi.
E anche oggi una bella giornata qui a Roma. In realtà, però, la notizia sono le pensioni. Uno come te in pensione non ci andrà mai perché lavora sempre, eccetera, eccetera, fa fatiche, piene di impegni. Ecco, la tua vita, che vita è però così, ma senza mai fermarsi?
Ne abbiamo fatto un fatto di vita, Massimo, almeno per quanto mi riguarda. Diciamo che il lavoro mi ha tolto dalla, questo meraviglioso lavoro che facciamo, mi ha tolto dalla fame, dalla povertà, mi ha dato la possibilità di vivere bene, stare tranquillo e poter pensare anche agli altri con quello che tu fai e per far sì che gli altri stiano bene come stai bene te. E parlo della mia famiglia iperallargata perché siamo 8 figli con 21 nipoti e 22 prenipoti e un trinipote, pensa un po', che stanno bene ovviamente, però insomma negli anni passati ero io tra virgolette il papà loro perché mio padre era andato in pensione appunto dall'Italsider ed ero io quello che pensava a portare i soldi a casa. Ecco
tuo padre Italsider, probabilmente un lavoro usurante da quella che è la storia che ricordo di tuo padre. Qual è l'età giusta secondo te per andare in pensione?
Ma credo che fosse Seneca che diceva: chissà perché si manda l'uomo in pensione a 60 anni, diceva lui. Dovrebbe essere il contrario, uno dovrebbe stare senza fare niente, godersi la vita fino a 60 anni e poi incominciare a lavorare.
Quindi ci abbiamo ancora speranze. Senti, ma sul decreto Zan, che è stato decreto legge Zan, che è stato bocciato, qual è la tua opinione? Voto segreto, eccetera, polemiche?
Ma quello che pensi tu, quello che pensiamo tutti quanti, tutti gli italiani, la maggioranza ovviamente, che sono contro, appunto, che sono contro queste cose. Voglio dire, lo sappiamo che noi purtroppo siamo un po' arretrati culturalmente rispetto all'Europa, alla Francia, alla Germania, chi vuole più chi ne metta voglio dire, secondo me bocciare questo DDL secondo me è un errore molto grave. Noi dobbiamo andare avanti, dobbiamo aprire le porte, non dobbiamo chiuderci, dobbiamo aprirle, apriamo le porte, perché è un atto di civiltà e culturale molto, molto, molto importante. Assolutamente. Io non sono rimasto un po' sconcertato, sinceramente, da questa reazione.
E anche da quel applauso da stadio all'interno del Parlamento, come abbiamo visto tante altre volte. Ecco, tornando invece ai tuoi grandi successi, uso uno dei tuoi più grandi successi, Rose Rosse. Ecco, se ci fosse un mazzo di Rose Rosse da portare, a chi lo daresti? Draghi, Letta oppure Salvini?
Io il mazzo di Rose Rosse sicuramente lo manderei a Draghi, sicuramente a Draghi.
Draghi.
Ma non perché sia Presidente del Consiglio adesso, ma perché per quello che ha fatto, per quello che ha rappresentato e continua a rappresentare l'Italia. Per il suo passato presente, ha un passato alle spalle che è straordinario, lo sappiamo, no Massimo? Lo sappiamo.
Come
benissimo,
no? Certo.
È quello che ha fatto da quando è entrato al governo e quello che sta facendo, secondo me, bisogna solo mandargli un mazzo di rose e un grande applauso.
Ecco, diciamo che a livello di competenze, insomma, il suo curriculum, come dicevi tu, lo sappiamo, lo conosciamo, però questo è un problema del nostro paese. Allora, se uno va a vedere lo spettacolo di Massimo Ranieri, vede un Ranieri straripante, non si ferma mai, instancabile, danza, canta, è veramente uno spettacolo vederlo dal vivo. Però spesso l'Italia invece mette nei luoghi importanti persone che non sono all'altezza, non competenti, il concetto di meritocrazia è qualcosa che appartiene all'estero, non all'Italia. E questo è uno dei problemi del nostro paese?
Massimo, credo proprio di sì, credo proprio di sì. C'è gente che sta seduta sulla poltrona giusta, ma lui è sbagliato, sicuramente, su questo non ci piove, lo sappiamo tutti, non solo io, è il pensiero, credo di sposare il pensiero di tutta la maggior parte degli italiani, non sentiamo altro che dire ci sono gente, cioè persone sbagliate al posto giusto.
Luigi, tu sei al posto giusto.
Speriamo.
La Iodice non lo so, ma tu sei al posto giusto.
Allora, prima di lasciare Massimo Ranieri e la sua giornata, allora mettiamo un po' insieme vari temi che abbiamo toccato questa mattina, la competenza e anche magari, non so, dal DDL Zan, il sapersi unire i momenti di difficoltà. Ranieri, noi usciamo da un anno e mezzo, quasi due, in realtà purtroppo non ne siamo ancora totalmente usciti, pesanti, siamo stremati veramente da questa situazione, ma possibile che, questa è la domanda che faccio, non abbiamo imparato nulla da questo anno e mezzo di difficoltà, a saperci mettere insieme, a ricordarci che la competenza forse serve?
Ma posso sintetizzarti tutto questo in una risposta mia personale che mi diceva un mio amico. Purtroppo l'italiano ha la mente corta, il ricordo non ce l'ha, fa presto a dimenticare, non so perché, ma questo è un difetto di tutti quanti noi. Ha la memoria corta, chissà perché. Facciamo presto a dimenticare. Io piglio un esempio veramente che non c'entra niente in questo momento, ma è calzante. Ma dico io, quanti ne sono morti di grandi artisti qui in questo paese, che ne ha sfornati tanti e ne ha generati tanti. Mariangela Melato è morta se n'è andata da 5-6 anni, se non sbaglio, no?
E nessuno la ricorda.
C'è mai stato qualcosa per Mariangela?
Certo.
È come se non fosse mai esistita. E questo non faccio torto a nessuno dei grandissimi artisti che ci hanno lasciati. Abbiamo la memoria corta. Chi è il problema nostro?
Chi è il problema nostro? Allora, grazie Massimo. Grazie.
Grazie a voi, grazie a voi. È stato
Ciao.
Un piacere.
Grazie anche a noi, sempre bello ascoltarti.
Uno dei, dei numeri uno.
Sì, l'ho capito.
Ranieri dice la competenza.
È importante.
Lavoriamo. Allora,
è un grande
c'è in linea qua,
di RTL 102.5. Andiamo al telefono 02 25 15 15. Luciano, benvenuto.
Buongiorno RTL 102.5 anche mia. Buongiorno a tutti. Ciao.
Grazie Luciano. Come ci segui e da dove ci chiami?
Vi sto seguendo con l'autoradio sul furgone e in questo momento sono a Casale.
Vai, Casale Monferrato, caro amico, Monferrato. Vero?
Sì, sì, Monferrato.
Allora, lei va in pensione o guida il furgone ancora per 300 anni? Ci dica un po'.
Io sono un artigiano, oramai ho più di 40 anni di contributi interamente versati e visto tutto quello che sta succedendo, visto tutte le pensioni, le baby pensioni, i pensionamenti ad invalidità, persone che non le aspetta, io nel momento in cui posso andare in pensione vado in pensione perché voglio qualcosa indietro dallo Stato. Dopo 40 più anni mi toccherà 102, lavorerò ancora 2 anni, prendo la mia pensione e continuo a lavorare come artigiano, però dallo Stato voglio quel minimo di pensione che mi spetta sicuramente.
Ecco, ma qui davanti a me ho una ragazza, quanti anni hai, possiamo chiederti, vestita in fiore oggi?
Io 56.
Ecco, la ragazza qui davanti a me però è molto giovane. Quanti?
27.
Quindi lei capisce che noi dall'alto della nostra età possiamo guardare a un futuro breve, andremo in pensione. I giovani, io non so con che diavolo di pensione potranno andare, non voglio per carità per portare male a nessuno, ma che paese è che quando fa le pensioni dice le facciamo, pensiamo ai giovani? Ma quando mai pensano ai giovani? Vogliamo uscire da questa ipocrisia?
Luciano, grazie per essere stato con noi.
Grazie, buon viaggio a Monferrato.
Buona giornata. Salutiamo velocemente, lo riprendiamo tra poco, Ciro da Napoli, benvenuto.
Buongiorno.
No,
io devo la RTL anche mia.
Grazie.
Innanzitutto. Poi volevo dire che io sono tra quelli fortunati perché mi sono ritrovato con il sistema retribuito.
Retributivo.
Vecchio sistema.
Allora facciamo una cosa, Ciro. Stai con noi.
Un attimo, Ciro. Ti riprendiamo, sei pochissimo. In testa alla classifica, ma io devo dare la pubblicità. Perché sempre lì. Quando torniamo sei sempre in testa alla classifica col Napoli.
No,
dopo un attimo.
La questione è complicata e so che Giletti insomma è attento anche sul tema calcistico. Hai avuto una batosta non da poco in settimana.
Ho preso un po' di sassolini. Andiamo avanti, per favore. Andiamo avanti.
Va bene, allora.
Ciro, è ancora lì, Ciro.
Ecco, Ciro.
RTL è sempre mia. Forza
bravo.
Napoli, sempre. So che tu stai in disgrazia con la Juve. Però
io sono in disgrazia da sempre. Guardi chi ho davanti, voglio dire.
Forza
guardi
Napoli.
Chi ho davanti. Un'altra napoletana che ogni volta mi ricorda queste cose. Non ci si metta pure
ma
lei, Ciro.
Dovete cambiare il centrocampo.
Ciro, non
devi anche
Ciro.
Consigli, Ciro.
Mandiamoli in pensione questi della Juve, dai. Mandiamoli in pensione.
No, dovete cambiare solo il centrocampo.
Niente. Forse solo. Allora, li mandiamo tutti in pensione. Senta, sono i baby pensionati della Juve. Allora, che pensa?
Comunque
ecco, che dice Ciro?
Allora, io sono stato fortunato perché sono andato col vecchio sistema retributivo. Quindi praticamente con la legge Dini che mi permetteva di avere la quota maggiore del retributivo.
La fermo un secondo. Citando Dini ci fa capire come questo paese, quando deve fare delle riforme, chiama sempre persone esterne alla politica.
I famosi tecnici
ai quali scaricano le cose. Però in questo caso io non voglio la lascio parlare subito, però non capisco. Allora, Draghi è sempre stato un decisionista, questa volta ha detto vabbè facciamo 102 intanto, però poi deciderà chi verrà nel 2023, quindi non lui. Ecco, lei è soddisfatto di quella della decisione sui colleghi che vanno in pensione o si creano di nuovo altre diseguaglianze?
Comunque, guarda, il problema delle pensioni oggi è sono le quote. Io sono stato fortunato perché vado con le vecchie quote, cioè con la quota retributiva. Quelli che vanno col contributivo, immagina che io sono un militare, a prescindere che già ho avuto ho avuto un vantaggio, perché noi militari abbiamo però ho fatto 42 anni di servizio.
42 di servizio.
Anni di servizio fatto, vabbè. Quindi non è che ne ho fatti pochi. Voglio dire, e poi ho fatto un po' anche la sporca del tarallaro, si dice a Napoli, a girare, quindi diciamo che ho fatto dei sacrifici, però voglio dire,
lei dice poveracci quelli che staranno fino a 67-68 anni.
No, però no, aspetta, bisogna vedere i lavori usuranti di
quelli...
da quelli che fanno i lavori da scrivania.
Va bene, certo, quello mi sembra che mettano mano.
Innanzitutto. E poi bisogna cambiare la quota contributiva, perché come hai detto tu prima, praticamente il problema in futuro saranno i giovani. Il problema è i giovani non prenderanno niente.
Ma io e lei ci guarderemo Juve-Napoli dal paradiso o dal purgatorio, appunto, perché io qualche peccato l'ho fatto.
I giovani
se la prenderanno
al 100%, i giovani faranno la fame, non prenderanno neanche le pensioni sociali.
Basta così, c'ha già sociali, guardi, ho visto, fermo, Ciro. Ciro, grazie, sì. Però qua vanno in ansia, che lei capisce la Iodice male, che sì. Deve prendere il treno da Napoli a Roma, ma se non c'ho manco la pensione come faccio a prendere il treno?
È stato comunque esaustivo, Ciro, grazie mille, ciao, buona giornata, Ciro. Ci risentiamo presto, prima però un passaggio, perché noi abbiamo buttato letteralmente giù dal letto la nostra Paola Di Benedetto. Voi sapete che ieri sono partiti finalmente i live di X Factor, anche quest'anno RTL 102.5 è la radio ufficiale del talent, e la nostra Paola Di Benedetto è alla guida dell'Hot Factor. Paola, eccoti, buongiorno.
Buongiorno ragazzi, no ma guarda, per voi questo ed altro.
No, guarda, per Luigi l'avrei fatto, non per me, purtroppo, lo capisco, però.
Ma no, pure per te, Massimo.
Ieri sera, dico la verità, dico quello che penso. Ieri sera a un certo punto vedo passare una striscia, guardavo Sky, no?
Sì.
E Hot Factor, ho detto, ma che cos'è, una roba erotica, perché era verso mezzanotte e mezzaluna. Poi vedo la conduttrice, allora capisco. Com'è andata questo viaggio Hot?
E peraltro era in versione tutt'altro che ottima.
Infatti io speravo, invece ho visto
bellissima
proprio
bellissima, comunque si può dire.
Ecco, senti, la
grazie mille.
Quando una donna dice questo, Paola, devi stare attenta.
Perché?
Vale mille volte di più, è andata molto bene comunque, per essere la prima puntata, c'era la sfida della prima, poi comunque i giudici sono ancora molto così tranquilli, devono ancora partire le prime dinamiche, i primi così, le prime ansie, no, da prestazione, però tutto bene in generale.
A che ora sei andata a letto, giusto per far capire alla Iodice che tutti fanno fatica?
Ma verso le due, dai.
Vabbè, allora va bene,
si può fare, dai.
Si può fare.
Si può fare.
Grazie Paola per essere stata con noi.
Grazie, grazie mille.
Io purtroppo vedo la faccia di Luigi, avrei voluto vedere la faccia della anche di mattina era meglio, però ciao, baci.
Ciao
Paola, la ritroveremo naturalmente questo pomeriggio in The Flight, tra l'altro ci sarà Daddy che passerà a trovarci, quindi un appuntamento da non perdere, poi tutti i giovedì sera anche su RTL 102.5 per seguire i live di X Factor. Torniamo al telefono da Ancona allo 02 25 15 15, ci aspetta Franco, eccoti Franco, buongiorno.
Buongiorno RTL 102.5, anche mia.
Grazie Franco. Allora, contento? Lei cos'è? Pensionato, non pensionato? Viaggia dove?
Allora, io intanto volevo dire, dottor Giletti, che chi ci parla male della Juventus sono solo degli invidiosi.
No, non parliamo di calcio, perché sennò qua apriamo dei file negativi in questo momento per noi. Stiamo in silenzio e guardiamo. Però lei, lei quindi non li manda in pensione, i nostri, non li manda in pensione, aspetta.
Allora, io ho 46 anni e sono la bellezza di 32 anni che lavoro, versando contributi. Ho cominciato presto, ho cominciato a 14 anni.
Sì.
Allora, io ancora potrei lavorare, sono giovane,
certo.
Mancherebbe, almeno che non moro come succede qualche collega che purtroppo malori per strada, incidenti. Vabbè.
Diciamo che lei va avanti, ecco, allora.
Però se un operaio o un autista deve arrivare a 64 anni, che poi magari la pensione non se la può neanche godere, io pensavo lavori fino a 50 e quell'altro 30 te li fai di pensione.
Lei come Seneca, come suggeriva Ranieri, cioè la vita inizia dopo i 60, godiamocela.
No, io dico, uno comincia a 20 anni. Lavori fino a 50, 30 anni versi i contributi, 30 anni li riprendi, se te li puoi godere 30 anni.
Allora, lei sa che però io sono assolutamente per la flessibilità, cioè io penso che la flessibilità sia un diritto anche nostro, io voglio andare in pensione prima, vado. Però l'Italia vive il famoso scandalo ancora, 9 miliardi all'anno più o meno ci costa, delle baby pensioni, cioè gente che a 35... 36 anni, è già andata in pensione. Fu una roba orribile della Democrazia Cristiana, i socialisti, fatta all'epoca. Orribile. Di cui ho capito, però quello è uno scandalo. Se tu vuoi andare prima, vai, però prendi molto meno. Questo è il mio criterio. Non potete prendere tutti uguali.
No, assolutamente no. Come i ferrovieri negli anni 80, mandati in pensione a 18 anni, 6 mesi e un giorno, 150 milioni di lire di scivoli.
E paghiamo noi, Ecco. Grazie.
Pensioni d'oro.
Pensione d'oro. Quella che prenderà la Iodice insieme al nostro Luigi, le dorate le prenderà.
Grazie, grazie Franco.
Arrivederci.
Prima di tornare al telefono allo 02 25 15 15, Stefania, dacci una mano per messaggi e tweet.
Mi do sì una grande mano per i messaggi.
Un insulto c'è personalizzato? No.
Non nei tuoi confronti, però c'è chi ha avuto qualcosa da ridire sull'intervento fatto in precedenza da Massimo Ranieri, e soprattutto sul momento in cui ha elogiato Draghi. Ci scrivono, mi sa che Massimo Ranieri non abita in Italia, visto che elogia Mario Draghi. Infatti Massimo ha la mente corta, riprendendo quindi anche delle parole citate da Massimo Ranieri, forse ha dimenticato quando Draghi ha distrutto la Grecia. Poi
Allora, intanto Draghi continua questa una fake news, cioè Draghi cosa c'entra con la cosa della Grecia? Non è vero, andate a studiare bene. Studiate bene. Non era dove si dice allora, c'è sta favoletta che dicono Draghi quello che scrisse la lettera. No, non scrisse nessuna lettera. Certo, Draghi faceva parte di un sistema importante, ma non era quello che ha scritto la lettera alla Grecia.
Comunque,
quella l'ha fatta
un endorsement,
altri.
Direi non da poco, quello di Massimo Giletti al nostro presidente del Consiglio.
Ma non è, io sono per le cose serie. Adesso girano delle fake news incredibili. Questa non è che hanno preso la lettera e l'ha scritta, cioè non è così. E poi ricordatevi una cosa: i paesi che non hanno i conti a posto li devono tenere a posto. È chiaro che si deve trovare un equilibrio. Io ho visto la Grecia costretta a sacrifici in mani, eccetera. Bisognava fermarla prima, aiutarla prima. Questi sono gli errori veri che hanno fatto con la Grecia. Se si interveniva e si sosteneva la Grecia chiedendo delle riforme a quel paese prima, all'Europa intera sarebbe costata meno. Quell'operazione aiutò solo le banche tedesche e francesi. Questa è la verità. Che avevano delle esposizioni enormi nei confronti della Grecia. Questa è una verità, ma tutto il resto su Draghi, per cortesia. Adesso va bene tutto in questo paese, ma allora teniamoci che abbiamo prima, no?
Torniamo a sentire le vostre voci allo 02 25 15 15. Andiamo in regia, c'è la nostra Valentina.
Allora, la prossima ascoltatrice è Barbara, ci chiama da Lodi e ci vuole raccontare dell'esperienza di suo marito, artigiano.
È così, Barbara, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi, RTL anche mia.
Ecco,
buongiorno,
questa
Giletti.
È una voce che fa concorrenza a Ranieri, di mattina così. Lei, mi canti rose rosse. Mi canti rose rosse. Brava, rose rosse.
Dunque, il mio problema è questo: mio marito, 57 anni di età, artigiano da 38 anni, piccolo imprenditore edile. Praticamente lo farebbero lavorare fino a 67 anni, forse non rendendosi conto di quanto sia difficile avere un lavoro autonomo, soprattutto nell'edilizia. Non abbiamo dipendenti, però fai conto che da 38 anni dobbiamo cercarci clienti, mantenerceli, aspettare i loro comodi quando pagano.
Se pagano, perché a volte non pagano.
Non sempre è facile gestire il tutto, perché capisci bene che con una piccola attività ricade tutto sulla famiglia, tutto quello che è
grandi
la
sacrifici.
Parte burocratica.
Sì, grandi sacrifici. Cioè lei racconta, lei racconta la storia dell'Italia che poi tiene in piede questo paese.
Bravissimo!
Cioè perché
non
è la Fiat o tutti i grandi gruppi, perché noi abbiamo queste immagini. L'Italia è fatta di piccole e medie aziende, dove il padroncino è colui che si fa un mazzo così dalla mattina alla sera. E quindi bisognerebbe tenere
perché
in considerazione
gli autonomi che devono mantenere dei dipendenti, è vero. Barbara, dobbiamo salutarci, purtroppo andiamo in pubblicità.
Barbara, un bacio!
Grazie dell'opportunità.
Grazie a lei, grazie, saluti suo marito.
Tra poco Walter, già collegato con noi, intanto Stefania, dacci una mano con un po' di messaggi.
E sì, ne arrivano diversi, riprendiamo un discorso fatto in precedenza, si rivolgono a te Massimo. Caro signor Giletti, mi sarei tenuta volentieri il dottor Conte, ci scrive Chiara. Poi invece...
aspetta, risponda
sì.
Chiara.
Vai, prego.
Chiara, ma lei, la democrazia è anche questo.
Certo.
I cambiamenti vengono fatti in corso, c'è qualcuno che ha chiamato, come sempre nei momenti drammatici, persone di qualità, poi si possono contestare, eccetera, però io penso che io contesto a Conte una cosa fondamentale, che nel momento decisivo per il paese abbia messo un personaggio come Arcuri
nel posto più delicato del momento. Uno che doveva gestire tutto altro, Invitalia, aveva mille problemi, acciaierie, si doveva dedicare anche a quello che... I banchi, oggi ho visto una fotografia, i famosi banchi a rotelle, rottamati, su una chiatta però... portata via a Venezia. No, scusami, 400 milioni di banchi a rotelle buttati. È un piccolo esempio, non è colpa di nessuno, qualcuno se ne deve assumere la responsabilità. Le famose storie dove avremmo dovuto fare i vaccini, come si chiamavano?
Le primule,
le rose, le primule, il costo di ogni primula, 400.000 euro, ne avrebbero potute fare 20 a capoluogo, una capoluogo e 20 per ogni regione, i costi erano quelli, non si potevano fare nei cinema come abbiamo fatto qua nei grandi spazi previsti nelle case. L'abbiamo fatto, abbiamo risparmiato soldi. Se lei è contenta di Arcuri, francamente no, io no, e quindi Conte è stato scelto, ha scelto Arcuri, su questo io contesto. Poi tutto il resto, la bravura di Conte, gliele rendo atto, è stato quello di portare 200 miliardi in Italia, che non era scontato visto che non avevamo credibilità. Però ognuno è libero di pensarlo, ma la democrazia prevede che un ministro possa essere sostituito come un premier.
Poi ancora altri messaggi al 378-378-1025. Io penso che una persona che ha lavorato 41-42 anni debba avere la possibilità di andare in pensione. Un altro messaggio invece molto chiaro da parte di Ezio da Bergamo: lavoro da 41 anni, per andare in pensione dal conteggio INPS mi mancano ancora 2 anni e 10 mesi, totali 43 anni e 10 mesi. Vi sembra giusto che vadano in molti con 38 anni e anche prima, decidersi di fare tutto indistintamente 41 oppure 42 anni?
Esatto, perché quota 102 dovrebbe essere 38 anni di contributi, 64 anni di età.
Sì, però poi dopo 102, il 23 decideranno di nuovo di cambiarla, perché lui parla di un tavolo. Ecco, siccome è stato sempre rappresentato come un decisionista, Draghi, in questo caso mi ricorda molto Quinto Fabio Massimo, che era un imperatore romano chiamato il temporeggiatore, vinceva le battaglie, temporeggiava. Allora qua non si è presa una decisione, Luigi, cioè si è fatto lo scalone lì a 102, ma poi quello che succederà succederà, per cui avremo di nuovo delle situazioni inique. Non si riesce in questo paese a fare una rivoluzione sistematica per sempre del sistema pensioni. Perché non la si vuole fare? Questo è il vero punto.
Però è anche vero che se non dovesse essere eletto nel mentre Presidente della Repubblica, sarà ancora Draghi a scrivere la finanziaria per il 23. Quindi insomma, adesso sarà un problema che forse dovrà toccare sempre lui.
Sì, però quando tu dici lo vedrà un tavolo, vuol dire che adesso non hai deciso. Certo, ha impedito che la Lega andasse a quota 100, la mantenesse, che facesse la flat tax. Sono d'accordo su questo. Però poi alla fine, sulle pensioni in Italia, non si riesce a fare un sistema per gli anni a venire. Che non ogni volta arriva un governo, si fa la sua operazioncina spot elettorale per farsi le pensioni. Questo crea delle diseguaglianze incredibili.
Torniamo al telefono, 02 25 15 15. Walter da Padova, buongiorno.
RTL è anche mio. Allora, io volevo... Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Semplicemente dire quello che avete appena detto. Devono fare una legge dove 40-41 anni per tutti. Io faccio l'autista di camion. Facciamo 12-15 ore al giorno. Ok. Andare in pensione dopo 43 anni e 10 mesi di lavoro diventa sempre più difficile fisicamente. Devono cercare un attimo di... Non dico agevolare le persone, però quando uno ha lavorato a 40 anni, io ho cominciato a 14, arrivo a 54, 55, ne vivo altri 40 e mi pagano la pensione, forse non ci arrivo a vivere altri 40 anni. Ma se mi fanno lavorare fino a 65 non arrivo neanche a 70.
Però no, anche perché, no, ma anche perché il suo lavoro è una... Io guardavo prima le immagini di colonne, ore, uno ha l'ansia che deve portare la merce, le strade italiane fanno pietà. Cioè, questi discorsi li capisco, io li condivido con lei. Quello che critico di questo paese, che non ha fatto nulla per impedire nel passato, quando si elogiano gli uomini del passato, sì sì, per carità, ma le baby pensioni, noi ripeto, paghiamo 9 miliardi all'anno per pagare queste cose. È una vergogna. Poi c'è gente che deve andare avanti fino a 67 e sarete, purtroppo saremo costretti, io ma sono privilegiato, dico la gente normale, temo che andrà fino a 67 anni.
Però c'è anche da dire, Walter,
abbraccio, però buon viaggio,
che, cioè, il caso. Grazie. Del nostro amico Walter, che ha iniziato a lavorare a 14 anni, insomma, è particolare, e viva Dio che non è così,
tanti,
perché ci mancherebbe che a 14 anni un ragazzo e una ragazza debbano andare a lavorare.
Oggi vanno al reddito di cittadinanza, quindi non c'è problema.
Dico, erano altri anni quando ho cominciato io.
Ma lei del reddito di cittadinanza cosa pensa? Apriamo un...
mi fa incavolare forte perché non lo trovo giusto. C'è chi ne ha bisogno e ok, ma io conosco delle persone fannullone dove gli hanno bussato la porta e gli hanno detto: io quel lavoro non lo vado a fare, è troppo duro, ho il mio reddito di cittadinanza, me ne sto bene a casa con i piedi all'aria.
Buona giornata.
Grazie.
Ogni commento è superfluo. Buona giornata.
Andiamo a Bergamo. C'è Cristian, perché Cristian è un altro che come Walter ha iniziato a lavorare da giovanissimo. È così, Cristian? Buongiorno.
Buongiorno RTL e anche mia.
Grande, allora, vai.
Io ho iniziato a 14 anni, adesso ne ho 36 e ho cambiato 4-5 lavori. Sono passato dal marmista al carpentiere, al falegname. Adesso sono tecnico di laboratorio per un laboratorio di analisi. Quello che penso io è che secondo me i giovani oggi sono, tra virgolette, costretti a studiare fino a tardi, quindi iniziano tardi a lavorare e non andranno mai in pensione.
Però non sono costretti, insomma, quella è una scelta.
Sì, tra virgolette, però se vogliono un titolo di studio devono studiare fino a 25-30 anni.
Beh, adesso un momento, dipende. In teoria uno si dovrebbe laureare intorno ai 23-24 anni, poi dopo fa specializzazioni, medici vanno avanti negli anni, però la base è quella lì ed è una scelta. Ho una fortuna perché sì, hai dei genitori che ti possono sostenere.
Assolutamente d'accordo.
Però siccome Grillo ha detto, Luigi, tu che sei vicino all'area del Movimento 5 Stelle,
ma chi l'ha detto?
Come la Iodice, siete vicini, ha detto bisogna permettere a chi ha fatto la laurea di riscattare anche quegli anni. Adesso, sinceramente, mi sembra un'esagerazione.
Beh, questo però non è un dibattito nuovo, quante volte
si è parlato.
Capito,
dai, io voglio pagare, voglio dare la pensione a chi ha effettivamente lavorato.
Però c'è anche un tema di chi ha scelto, potendolo fare, lo dicevi tu, chi è abbastanza fortunato da poterselo permettere, poi chiaramente lo Stato aiuta in questo senso chi è più in difficoltà, però ha scelto di studiare, di andare all'università e di non lavorare in quegli anni lì. Allora poi c'è chi riesce a fare entrambe le cose, ma insomma sappiamo le difficoltà che ci sono, però non sono anni buttati.
D'accordo, allora diamogli una pensione molto ridotta.
Però poi studiano, studiano e poi dopo devono scappare all'estero, perché poi non abbiamo visto.
Qui ci apriamo un file, guardi, Luigi sta ancora qua per poco, credo che lo vedremo presto alla Boston University in America.
No, lì c'è un tema, nel senso che si può andare all'estero anche senza aver studiato, e poi lì c'è un tema di che cosa voglio fare nella mia vita e che aspirazioni ho. Cioè, Cristian, se io ho un'offerta oppure ambisco da qualcosa di più alto.
No, Luigi, il problema è che non tornano in Italia, il dramma non è andare via.
Quello però non è un problema di pensioni.
È un problema di sistema paese, che neanche sulle pensioni riesce a fare un sistema, ripeto, io contesto, tu decidi, ma decidiamo seriamente per tutti gli anni a venire. Poi, tenendo conto ovviamente dei lavori usuranti, ma sai che c'è una commissione che si è riunita centinaia di volte per decidere quali sono i lavori non usuranti, gravosi? Il massaggio shiatsu? Lo sai, il massaggio si alza, è un lavoro usurante.
Vabbè, perché immagino ci siano delle evidenze mediche che rendono quel movimento.
Dai, Luigi, dai.
Non lo so, dai, qualcuno
siamo seri.
Che, e ringraziamo Cristian intanto, so solo che qualcuno a un certo punto si dovrà prendere la responsabilità di decidere. Chiudiamo l'appuntamento con Giletti 102.5, ti dico solo questo, Massimo, che è appena entrato in studio qui a Milano, Massimo Galanto.
No, guarda, è una delusione non aver più Galanto. Io capisco che ci sono invidie, cose, che, ma Galanto invidie. Purtroppo, ma sì, Galanto è un ambito Galanto.
È richiesto, è inflazionato.
Qualcuno l'ha portato via, chi è stato, però ci hanno, diciamo che qua davanti, Galanto, abbi pazienza per una volta.
Ci sarà la longa manus di Maria De Filippi anche qui che lo vuole per il suo...
La De Filippi lo voleva spostare in un altro orario, è gelosa che stia con me.
Per Temptation Island. Allora chiudiamo qui l'appuntamento, insomma staremo a vedere. In ogni caso qualcosa è cambiato, perché quota 100 è stata, quindi lo possiamo dire Massimo adesso ufficiale,
102, no?
Definitivamente abolita, passiamo a quota 102. Prima o poi qualcosa...
Per un anno circa. Poi vediamo. E io sono curioso, ma il PD starà con la CGIL che è incazzata nera, che farà scioperi? Ricordo che però i sindacati alla Fornero fecero solo 3 ore di sciopero, quindi vorrei capire se alla Fornero hanno fatto 3 ore di sciopero, se questa volta cosa fanno. Ci vediamo, una bella domanda.
Se stavolta tengono un po' di più. Intanto grazie a tutti.
Non lo so.
Voi.
Io, insomma, 3 ore di sciopero è un po' poco,
In ogni caso hanno annunciato per sabato, quindi per la giornata di domani.
Già fatto, già stamattina a Genova hanno bloccato i cancelli in alcune zone, quindi non lo so, vediamo cosa succederà. Però Draghi ha detto, beh, i sindacati facciano i sindacati.
E a proposito di questo retroscena che c'era stato di prima del Consiglio dei Ministri, di un Draghi quasi stizzito che aveva lasciato l'incontro con i sindacati perché insomma non si riusciva a trovare una quadra, che poi effettivamente alla fine non si è trovata. Siamo ai saluti, come detto la nostra Valentina Iannicelli vi ha coordinato al telefono. Vale, grazie.
Grazie a voi, a venerdì prossimo.
Insieme a lei Andy Ceccarelli in regia qui a Milano, Ricky Aristarco, Pio Ingenio, Massimo Lonigro ci ha seguito dai social, Stefania Iodice, grazie, a venerdì prossimo.
Grazie a voi, a venerdì prossimo.
E grazie.
La gente mi ferma per strada e mi dice, ma Ricky Aristarco com'è? Non parla, non si sente, solo la nostra Iannicelli. Ciao.
Grazie Massimo Giletti, grazie a tutti voi, ritrovate tutto in podcast su RTL 102.5 Play, appuntamento a venerdì prossimo.